Sesta lezione. Dove c'è lo spirito, lì c'è libertà. Vittoria sui conflitti nevrotici.
Allora appunto vogliamo conglobare questi due studi che erano separati. Cercheremo di farli in uno studio semplicemente, anche per avere di pomeriggio l'opportunità di avere qualche domanda, così di avere qualche riflessione vostra su quello un po' che questi temi hanno stimolato. E poi avremo un tempo in cui lasceremo proprio che lo Spirito Santo cercherà di applicare questa parola, vivificandola dentro i nostri cuori e cominciando a produrre, o quantomeno a indicarci, la strada per la guarigione. La guarigione è un processo, la guarigione mentale, la guarigione interiore è un processo, ma abbiamo bisogno di capire come può avvenire, perché se incominciamo a capire questo, allora poi possiamo continuare e avremo tutta una vita per continuare a guarire, ecco, non... e a cambiare e a scoprire, come abbiamo detto nello studio precedente, questa fede meravigliosa che opera attraverso l'amore, che ci porterà con la stessa soprannaturalità con cui possiamo parlare in lingue, con cui possiamo essere usati in doni meravigliosi, la stessa soprannaturalità si mostrerà nell'amore, nella pace, nella gioia. Ma forse, ecco, credo che lo Spirito Santo sta cercando di illuminare questa dimensione proprio carismatica, proprio perché la pace, l'amore, la dolcezza, la pazienza, come abbiamo osservato in questi giorni, erano diventati solamente delle maschere esterne e il prezzo che se ne pagava erano i disturbi psicosomatici, la depressione, la crisi. E allora proprio invece lo Spirito Santo vuole illuminare un deposito meraviglioso, come abbiamo detto questa mattina, dove non solo ci sono questi miracoli grandissimi dei carismi, quelle cose che occhio non ha mai visto, che orecchio non ha mai udito, che non sono mai salite alla mente dell'uomo, ma che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Queste cose sono preparate per te e per me, ma ci sono anche le caratteristiche del carattere di Cristo, dei suoi sentimenti, della sua mente, e con la stessa soprannaturalità con cui possiamo veramente vivere un carisma per ispirazione dello Spirito Santo, con la stessa soprannaturalità ameremo il nostro fratello, con la stessa potenza di amore, cioè soccorreremo le necessità del nostro prossimo, con la stessa dolcezza spinta dallo Spirito Santo e non come una nostra attitudine. Questo lo vogliamo sottolineare perché, ripeto, tutti questi discorsi possono essere solamente attitudini, umiltà che è orgoglio. Dice, ma come l'umiltà può essere orgoglio? Sì, quando è solamente per soddisfare il nostro io, diventa orgoglio. Tutte le applicazioni della scrittura, se sono fatte semplicemente con un'applicazione egoistica, in realtà sono orgoglio. Ma mano a mano che scopriamo questa sorgente, mi viene in mente un esempio. Gesù una volta aveva detto, quando siete invitati, ecco, in qualche... non vi mettete subito in risalto, in primo posto, ma mettetevi... Se noi lo applichiamo solamente così, teoricamente, una persona potrebbe prendere questo concetto non capendone, non realizzandone la potenza interiore di questa umiltà, di questa gioia interiore che ti fa stare bene anche all'ultimo posto, ma la potrebbe applicare solamente come una regola, per cui con una falsa umiltà si metterebbe indietro, però dice ora mi chiamano, ora gli faccio vedere chi sono, come un atto solamente così di adesione formale. Possiamo essere umili, possiamo sembrare umili, ma spinti da un sottile orgoglio. Ma la persona che comincia a scoprire questo valore immenso che Dio gli dà, che ha messo in lui, sta bene in qualunque posto, anche se è l'ultimo, perché la sua gioia non dipende, dicevamo in questi giorni, da quanto gli altri lo possano approvare, da quanto gli altri lo possano valorizzare, ma dipende dal sapere di essere al centro dell'amore di Dio, di sentire la presenza della pace, della gioia di Cristo, e a quel punto non ha più importanza se sei all'ultimo, al secondo, se sei usato da Dio, se Dio sta servendo un altro, perché la tua gioia non dipende da quello che fai, se vogliamo, ma da quello che sei in Cristo. E poi l'opera verrà come qualche cosa di naturale, mossa veramente dallo Spirito Santo, motivata dall'amore e i doni spirituali, i carismi, i talenti che ognuno di noi ha, serviranno veramente per l'edificazione del corpo di Cristo. Andiamo a quest'ultima questa sintesi di questi due studi, dove c'è lo spirito c'è libertà, con questa vittoria conseguente sui conflitti nevrotici. Oggi dicevamo, si parla notevolmente di questa parola, libertà, libertà, sembra che tutti la stanno cercando, sembra che tutti ne siano veramente catturati, è una parola che promette forse paradisi artificiali per alcuno, promette chissà che cosa, e alla ricerca e a caccia di questa libertà molte persone si avviano e senza comprenderne il significato profondo, poi spesso approdano a risultati, a oasi che non sono oasi ma sono miraggi, che poi nel momento in cui le hanno raggiunte, altro che libertà, diventano prigioni, prigioni tremende, prigioni di angoscia, di paura, di distruttività, di irrazionalità. Intendiamo per libertà, ecco, questa possibilità che dovrebbe avere ciascuno individuo di determinarsi nei vari aspetti della sua realtà senza essere condizionato, senza condizionamenti di qualunque genere. Quindi di solito la definizione di questa parola è questa, cioè la possibilità che una persona nel suo ambiente, nella sua famiglia, nei suoi rapporti, nei suoi rapporti sociali, ha di determinarsi, cioè di esprimere la sua individualità, il suo essere individuo, cioè significa persona inscindibile, nel contesto di dove sta crescendo, si sta sviluppando. Ma vediamo che questo tipo di libertà, abbiamo accennato in questi giorni, sembra portare le persone non necessariamente tante volte a uno stadio di felicità più grande. Sembra oggi che questa libertà è qualcosa che non si sappia più usare. Per assurdo, le persone preferiscono essere sempre di più dominate, proprio per l'estrema insicurezza, per l'estrema deresponsabilizzazione. Le persone è come se volessero sempre di più qualcuno che le domina, che le controlla e che sceglie al posto loro, proprio perché sempre di più questa libertà non viene compresa. Molte persone l'hanno identificata con una libertà istintuale, hanno cominciato a seguire quello che erano gli istinti, le spinte del loro istinto, ma ben presto si sono dovute rendere conto che l'istinto non era una buona guida, anzi, li ha portati a delle situazioni sempre più strane, sempre più distruttive, fino a che l'ultimo istinto che hanno sentito era un istinto di morte, era l'unica cosa che non avevano forse provato, hanno sentito questa attrattiva forte per la morte, cioè per disgregarsi totalmente. Persone hanno cercato questa libertà a livello di rapporti, a livello di costumi, ma anche questa è stato un fallimento. Persone stanno vivendo una libertà sociale molto forte, ci sono stati, li citavamo, come la Svezia, l'Olanda, in cui realmente possiamo dire che lo Stato si preoccupa in una maniera estrema di tutti i bisogni, anche se non lavori puoi avere uno stipendio, puoi avere un anticipo sul fatto se ti devi sposare, ti comprano la casa, poi certamente lo devi pagare, sì. Però ci sono tante facilitazioni, tante realtà veramente auspicabili dal punto di vista di progresso sociale, ma se poi andiamo a vedere le persone, vediamo che sono più infelici, più insoddisfatte, hanno questa tendenza distruttiva espressa in vari modi, e il più alto tasso di suicidi è proprio in queste zone, in questi posti, dove la libertà si dovrebbe esprimere nella massima potenzialità. E quindi, stranamente, vediamo questo paradosso. Abbiamo detto che la legge, che è nata proprio per limitare la libertà di ognuno di noi, perché non facesse male agli altri, ci uccide. Ma vediamo che pure la libertà, cioè la ribellione alla legge, ci uccide nella stessa maniera. E quindi questo è molto strano. Tra questi due estremi, infatti, di solito si sviluppa quella che chiamiamo un poco la malattia del secolo, la nevrosi. Tra questi due estremi si sviluppano i conflitti nevrotici, i cui sintomi principali è proprio l'ansia generata da questo conflitto tra queste esigenze di libertà a livello istintuale, cioè questo fatto che uno vorrebbe esprimere tutto quello che per lui vale, e in questo caso anche l'aggressività, però anche tutto quello che gli viene, il conflitto nasce proprio in questo senso nella nevrosi, tra questa doppia possibilità: da una parte il fatto che tu vorresti esprimere tutto quello che c'è dentro di te, dall'altra parte la necessità sociale, che poi è sottolineata dalla legge, di reprimere queste cose perché non sono compatibili spesso con la tua esistenza. Quindi tante volte proprio in questa situazione strana di una esigenza interiore di libertà, di ricerca, di affermazione del sé, di affermazione della propria personalità, però dove ci sono componenti di aggressività, di violenza, di orgoglio, ecco, in questo bisogno di affermarsi, frenato e bloccato poi da tutto quello che sono le leggi esterne, le norme del vivere alle quali tu ti devi adattare e quindi devi reprimere, come abbiamo visto negli studi precedenti, tutte quelle spinte, perché se no non ti puoi integrare nella società dove vivi. Infatti, questo è sottolineato dal fatto che non c'è disagio o nevrosi quando c'è un perfetto conformismo o una perfetta repressione, cioè la persona che si riesce a prendere in giro e a mascherare così fortemente da non vedere più questo conflitto, sembra che sta bene, sembra che sta bene. La persona che è riuscita a reprimere tutte quelle spinte interne di desiderio di giustizia o di desiderio di vendetta, che tante volte il nostro desiderio di giustizia non è tanta giustizia, ma è... ci sentiamo spirituali perché magari prima diciamo, cioè prima siamo completamente carnali, diciamo Dio perdona ma io no. Poi siamo più spirituali, io ti perdono ma Dio te lo deve fare pagare. Allora questo sembra un'esigenza di giustizia, in realtà in qualche modo è voler fare a Dio quello che noi vorremmo fare, cioè non è certo il sentimento che stava provando l'Apostolo Paolo nel suo processo di identificazione con Cristo in lui, che lo portava, pensate un po', a desiderare lui di essere anatema purché i suoi fratelli potessero essere salvati. Guardate un poco, lui in questo processo di identificazione col carattere di Cristo quasi quasi diceva una cosa che è pazzesca, perché non può avvenire in realtà. Gesù è stato l'unico che ha potuto espiare, noi non possiamo pagare per un altro, noi non possiamo dire Signore manda all'inferno me perché sia salvata un'altra persona. Dio rimarrà giusto in questo, però guardate che atteggiamento si era sviluppato in Paolo, cioè lui avrebbe preferito quasi quasi, per l'amore che aveva per il suo popolo, per i giudei, che le conseguenze le avesse potute pagare lui. Questo era l'atteggiamento del suo maestro, questo è l'atteggiamento tante volte che quando cresceremo spiritualmente, qualcuno dice ma quando? Ma io dico che se noi cresciamo gradualmente sentiremo questa sofferenza, sentiremo il peso degli errori degli altri e non avremo quella reazione solamente di dire te l'avevo detto io che questa strada non spuntava, sotto sotto col godimento, vedi che te l'avevo detto, mentre quella persona magari ha preso una via distruttiva e si sta distruggendo e noi l'avevamo avvertita, e invece magari cominceremo a sentire la sofferenza, la compassione, a sentire il peso, come Gesù sentiva il peso per Gerusalemme che uccideva i profeti. E come lui aveva veramente questo pianto estremo per vedere, avendo visto l'uomo ridotto così male, non diceva, io ve l'avevo detto con i profeti, ve l'avevo detto, l'avete voluto fare, vi sta bene. Era così che pensava Gesù, lui piangeva veramente sulla sofferenza dell'uomo, sull'uomo ridotto così ai minimi termini, dalla sua incredulità, dal suo orgoglio, dalla sua distruttività. E identificandoci col carattere di Cristo, anche in noi verrà questo atteggiamento, quindi di vedere che la giustizia di Dio non è qualche cosa che colpisce l'altro, ma è veramente un amore che vuole risollevarlo. Dicevo che quando ci reprimiamo fortemente, questo non genera conflitto, oppure apparentemente non c'è nevrosi, non c'è conflitto quando tutta l'aggressività la portiamo fuori. Ci sono quelle personalità non proprio maniacali, nel senso proprio di esaltamento del tono dell'umore, però già che è come se inseguissero il proprio centro di gravità, le quali non vivono il disagio, lo fanno vivere agli altri. E tante volte sono tante persone che sembra che non hanno problemi, ma li creano agli altri problemi continuamente, perché sono quasi proiettate in avanti, proprio per non volere vedere questo conflitto. Sembra che tutto il mondo è loro, sembra che tutto è lecito, tutto è permesso, sono sparate in avanti, e sono persone che neanche loro vivono questo disagio nevrotico, questo conflitto tra le spinte interne e la repressione esterna. Talvolta, abbiamo detto, lo abbiamo accennato, questo conflitto può determinare questo sdoppiamento che in termini psicologici si può chiamare isteriforme, cioè, come a dire, una persona da una parte si cerca di addomesticare, di fare la brava, di dire stai buona, devi essere gentile, devi essere buona, devi essere brava, e in questa personalità noi la conosciamo. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, in cui questa persona proprio più ha cercato di addomesticarsi, più avrà crisi isteriche assurde, in cui magari farà le cose più assurde, più pazzesche, proprio perché ha cercato di reprimere tutte quelle cose, tutte quelle parti brutte di se stesse che si esprimeranno in un'altra sfera della sua vita, e quindi più cercheranno di essere buone in una identità, più saranno distruttive nell'altra. E ci sono persone che continuamente magari sono in crisi perché non sanno quale delle due identità sono, ma in realtà quello che Dio ci dice è che nessuna delle due è la nostra vera identità, né quella che recitiamo, né quella di quando scoppiamo perché non ce la facciamo più a recitare. Ecco perché la crisi, secondo veramente la visione di Dio, non è quella di decidere di essere una immagine, quella repressa, quella controllata, quella buonina, così, nell'altra, quando ti viene poi di non sopportare più nessuno, tutte quelle persone che hai sopportato fino a quel momento, dici basta, non vi voglio vedere, non vi sopporto. Questa è un'apparente soluzione di questo conflitto. Ma vediamo un poco, secondo la Bibbia, cos'è la libertà. Cosa significa questa parola, secondo la visione di Dio, secondo la visione della parola di Dio? Gesù affermò una volta, parlando con i suoi discepoli, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, verso 32, se persevererate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Allora vediamo già un grande punto in cui Dio ci fa comprendere cos'è libertà. Conoscere la verità ci fa liberi. Ma cosa significa conoscere la verità? Significa fare un corso di solamente di teologia morale, non c'è niente di strano a farlo, è molto bello, possiamo farlo. Conoscere solamente quello che hanno fatto altri, la verità non è una teoria, non è un metodo, non è una regola, ma è una persona, è Gesù. La verità è Lui che può venire a vivere in noi, l'abbiamo visto in questi giorni, e conoscere Lui non è una conoscenza secondo dei modelli umani, culturali. Ricordate cosa dice l'Apostolo Paolo? Che anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, cioè secondo i modelli conoscitivi umani, ora non è più così. Ora noi non conosciamo più nessuno secondo questi modelli, perché secondo questi modelli noi siamo legati semplicemente a quello che la cultura, la scienza, la logica ci dice. E le cose di Dio non sono logiche tante volte, per quanto noi cerchiamo di costruirci una teologia. Non è logico che una persona crocifissa in quel momento stesse vincendo tutta la storia. È una pazzia la predicazione della croce, se ci riflettiamo. Che senso ha che in una persona che muore, uno sconfitto, ci possa essere una vittoria? Non è una logica umana, sicuramente. E quindi vediamo che la conoscenza secondo i modelli umani non ci porta a una rivelazione di Dio. Ecco perché Paolo dice: ora noi non conosciamo nessuno secondo la carne, e se abbiamo conosciuto Cristo in senso carnale, cioè deformato dalle nostre aspettative, abbiamo detto ieri che gli ebrei si aspettavano un Cristo politico, un Cristo sindacalista, un Cristo che li avrebbe liberati dai romani forse conducendo un esercito, ma non riuscivano a capire un Cristo che era venuto veramente a cambiarli dal di dentro, a fare quello che era più importante per Dio, magari non per loro. Ecco perché abbiamo bisogno di conoscere nel senso biblico, cioè di diventare una stessa cosa con la verità, con Cristo, e allora conoscendo questa verità, scoprendo l'opera di Cristo in noi, entreremo in un processo di liberazione, in un processo di libertà vera. Quindi, secondo la Bibbia, la libertà, prima di tutto, è una dimensione interiore. Questo ve lo fa comprendere chiaramente. Non è qualche cosa che riguarda l'esterno, le circostanze, i problemi, la mancanza di cultura, quindi l'ignoranza, e tutte quelle cose che noi tante volte possiamo considerare come cause di mancanza di libertà. Il razzismo, sicuramente sono delle cose bruttissime, lo schiavismo, tutto quello che volete. La libertà, secondo Dio, è una dimensione prima di tutto interiore. E quindi può prescindere dalle circostanze esterne. E questo è molto importante. Leggiamo un attimo quello che dice Paolo ai Corinzi, al capitolo 7. Prima Corinzi, capitolo 7. Questo è un capitolo dove si parla del matrimonio, molto importante. Poi parla, fa un accenno al fatto di rimanere, cioè di non avere, di non fare molto caso nelle circostanze esteriori in cui siamo stati chiamati. Certo, questo non è un disconoscere che le nostre circostanze possono migliorare sicuramente. Infatti l'Apostolo Paolo dirà, certo, se tu sei schiavo e hai la possibilità anche di essere affrancato, di diventare libero, là sapete che c'era lo schiavismo in maniera riconosciuta legalmente, ora non è riconosciuta legalmente ma c'è lo stesso, è più sottile il nostro modo di schiavizzare, se puoi renditi libero. Ma quello che cercava di dire Paolo è fare capire che questa libertà non era una circostanza esterna, non era il fatto se uno poteva aderire a certe regole o meno, come a dire, se tu sei stato salvato nel momento in cui eri circonciso, cioè avevi quel segno esteriore della circoncisione che gli ebrei praticavano, è inutile che cerchi di farlo sparire. Se invece sei stato salvato, che non sei circonciso, è inutile che quasi ti devi adeguare per forza all'esterno e quindi ti devi circoncidere. E lo leggiamo un attimo quello che dice, capitolo 7, verso 18-23, dice in questa maniera. Prima dice al 21, ognuno rimanga nella condizione in cui si trovava quando è stato chiamato da Dio. Sei stato chiamato quando eri schiavo, non ti preoccupare. Se però hai la possibilità di diventare libero, non lasciartela scappare. Ma se il Signore ti chiama quando sei schiavo, ricordati che Cristo ti ha liberato dalla schiavitù del peccato, cioè che la libertà, prima di essere un fatto esterno, sociale, è una realtà interiore. Se invece ha chiamato te, che sei un uomo libero, ricordati che sei diventato schiavo di Cristo. Era come a dire, cioè, la tua libertà è un'apparenza, perché la vera libertà, anche a te che ti senti libero, a te che ti vanti magari perché non sei come quello schiavo, la vera libertà rimane sempre quella interiore. Quindi, per assurdo, è come se dicesse Paolo, una persona che è schiava da circostanze, da difficoltà esterne, può essere più libera di una persona invece che ha tutto facile, tutto possibile, che appena fischia c'ha già il maggiordomo che gli si presenta là, dice cosa vuoi? Una persona che ha la massima potenzialità nell'esterno può essere più schiava di una persona che non ha molti soldi, non ha molte ricchezze, non ha molto potere, ma è molto più libera internamente. Non so se è chiaro questo concetto. Quindi libertà è una dimensione interiore, e può prescindere. E qua continuava appunto, se il Signore ti ha chiamato quando sei un uomo libero, ricordati che sei diventato schiavo di Cristo. E poi, infatti, siete stati comprati e pagati a caro prezzo da Cristo, quindi appartenete a Lui, non siate schiavi delle cose del mondo. Cioè, come a dire, comprendete che la libertà più grande che Cristo vi ha portato è una libertà in primo luogo interiore. Se non scoprirete quella, hai voglia di cercare riforme sociali, esteriori, quello che volete, vi troverete sempre prigionieri. Quante persone, dicevo poco fa, alla ricerca di questa libertà, intesa semplicemente come libertà di parola, che poi diventa di parolaccia, o di libertà di costumi, che diventa libertinaggio, o di tutte queste libertà apparenti che assicurano forse una realizzazione, in realtà poi si trovano più intrappolate, perché non capiscono che la libertà è una dimensione interna, e che se tu non la sperimenti, conoscendo la verità, conoscendo Cristo, non sarai mai libero. Tant'è vero che proprio in quella parte che abbiamo citato poco fa del Vangelo di Giovanni, subito dopo dirà Gesù: se il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Cioè, solamente se sperimenterete la libertà interiore che Cristo vi dà, questa veramente potrà diventare una libertà vera. Tutte le altre libertà sono molto teoriche e spesso si trasformano in schiavitù. Libertà meravigliosa, libertà che ti può fare vivere in prigione. Ricordate Paolo e Sila, nella prigione cantavano, lodavano. Io penso che in quel momento non pensavano neanche né quanto gli stava costando l'essere cristiani, sia in senso di privazione della libertà, in quel momento si trovavano in carcere, né quanto gli stava costando in senso fisico, in quel momento si trovavano doloranti perché le avevano prese, ma la loro lode, la loro gioia, la loro libertà si esprimeva, cantavano, lodavano Dio. E poi vediamo che questa libertà da interiore trasformò pure le loro circostanze. La libertà che stavano vivendo dentro di loro ruppe pure le prigioni che li trattenevano in quel caso, in quella circostanza. E voi sapete quello che successe, tutta la storia. Questo è molto importante. Persone sono stati martiri. I primi credenti erano martiri della libertà, cioè non accettarono la libertà esteriore, esterna, perché avevano compreso che la vera libertà era interiore. E infatti ci sono tante parti della scrittura, me ne viene in mente semplicemente una in Ebrei, leggiamo un attimo, ci sono capitolo 11, un capitolo sulla fede, ma ci sono persone che per fede vincono, ottengono, superano, ma ci sono persone anche che possono superare senza esserne distrutti circostanze difficilissime proprio perché stanno credendo. E qua c'è qualche esempio di qualcuno di questi. In Ebrei al capitolo 11 dice così: verso 35, prima parla di tutti quelli che per fede vinsero regni, ottennero resurrezione di morte. Questa fede, dice, tutti la vogliamo, fede meravigliosa. Dice: tutte queste persone ebbero fede in Dio e per questo, verso 33, vinsero battaglie, conquistarono regni, governarono bene il loro popolo, videro avverarsi le promesse di Dio, scamparono illesi dalle fauci dei leoni, riuscirono a spegnere fuochi violenti, sfuggirono alla lama delle spade, altri trovarono forza nel momento della debolezza, diventarono valorosi in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Dice qualcuno, dice, mi fermo qua. Ma ancora altri invece furono torturati a morte. Dice, ma questo non mi piace. Rifiutando l'offerta di essere liberati, certi che dopo sarebbero resuscitati a una vita migliore. Allora, erano dei pazzi, nel senso reale del termine, o erano delle persone che avevano cominciato a comprendere che la vera libertà era una realtà interiore? e che ci tenevano molto di più a questa libertà interiore in quel momento del fatto di dover realmente rinnegare Gesù, fonte della loro vera libertà, di doverlo rifiutare. Quindi comprendiamo sempre di più che la libertà è una realtà interiore. Libertà, in fondo, è scoprire la nostra nuova identità in Cristo. Ecco, abbiamo detto che la libertà è conoscere la verità, ma la verità è Cristo, ma la verità è pure quello che Cristo ha fatto in noi. Cioè questa nuova identità di cui abbiamo parlato, questo cuore nuovo meraviglioso, libertà è conoscere, identificarsi con questa persona nuova, meravigliosa, con quel Giuseppe nuovo che Dio ha messo in te, con quel Franco, con quella Maria, con quella Giulia nuova che Dio ha messo in te. E più ti puoi identificare, più puoi scoprire attraverso la tua fede questa nuova identità, meno sarai costretto, costretta ad essere condizionata da quelle che sono le vere sbarre della tua vita, le vere prigioni, e cioè tutti gli atteggiamenti di paura, di gelosia, di risentimenti, di amarezza che ti hanno legato, che ti hanno condizionato e dai quali non è così facile liberarsi cambiando ambiente, cambiando persone. Quante persone, ritornando al discorso della coppia, pensano che risolveranno i loro problemi cambiando marito, cambiando moglie, e poi cambiano uno, due, tre, e si accorgono che il problema non è nel partner, ma il problema è che loro non possono vivere questa dimensione di pace interiore, ed è inutile che la riferiscono o se l'aspettano sempre da circostanze diverse. Quante persone fanno lo stesso cambiando lavoro, quante persone fanno lo stesso cambiando anche delle cose stupide, ma che poi diventano solamente la fonte di sicurezza, magari cambiando macchina ogni due mesi, o cambiando chissà che cosa, o cambiando connotati con la chirurgia estetica, o cambiando qualunque cosa. Perché? Perché ci si sente legati, non ci si sente liberi nel proprio essere, nel proprio valore, nella propria identità, non ci si sente liberi e si tenta in qualunque modo di arrivare a questa libertà. Ma la cosa meravigliosa è che la libertà vera Dio ce l'ha messa dentro, e non ci possiamo arrivare continuando a correre a destra e a sinistra, a scappare a destra e a sinistra cercando dei posti dove c'è maggiore libertà. Ecco perché dice la scrittura: dov'è lo spirito, lì è libertà. E dov'è lo spirito? Dove lo dobbiamo andare a cercare? Organizziamo una spedizione intergalattica e arriviamo ai confini, non so di dove possiamo arrivare, però non possiamo arrivare molto lontano. Possiamo arrivare a Venere, forse. Troveremo più libertà negli spazi delle galassie? No. Lo spirito è venuto ad abitare nel tuo tempio, nella tua vita. E abbiamo bisogno di cominciare a comprendere questa rivelazione. È Lui che ci guida in questa vera libertà, perché Lui ci mostra questa nuova identità, questa nuova vita, questo nuovo cuore che Dio ha messo in noi. Lui ce lo vuole fare conoscere, e man mano che lo conosciamo sperimenteremo questa libertà meravigliosa da tutti i condizionamenti, non solo esterni ma anche interni, cioè dei condizionamenti della nostra mente, dai condizionamenti delle nostre paure, amarezze, odio, gelosia e così via. Leggiamo infatti in Galati 5,13 che questa libertà che andiamo scoprendo in questa maniera non è più libertinaggio, non è più chissà che cosa, ma è una libertà di amore. Cominciamo a vedere che la libertà si identifica in qualche modo con l'amore. Solamente chi ama, potremmo dire, è veramente libero. Qualcuno potrebbe dire: ma no, ma l'amore non conviene. Certo, se il tuo amore non conviene, sicuro, perché dopo che lo hai investito, lo hai usato, sei stato ben deluso, stabilirai che non conviene più amare e che è meglio che ognuno se ne sta per casa sua, ognuno si fa i fatti suoi. Qualcuno prenderà pure la scrittura che dice: occupatevi dei fatti vostri, nella Bibbia dice, cioè vedi, anche la scrittura dice che mi devo fare i fatti miei. ma il tuo amore sarà spesso veramente così deluso che si chiuderà. Ma l'amore che Dio vuole sviluppare in te non è il tuo amore. Se lui avesse detto semplicemente: ok ragazzi, io non ho fatto niente, però vi chiedo di amarvi, e noi là, come tante persone, con sforzi tremendi, prima con un tentativo formale, e poi alla fine ci saremmo ridotti ad ammazzarci tutti a legnate. Infatti è proprio quello che succede quando non riusciamo a scoprire l'amore di Dio, quando partiamo e abbiamo fiducia solamente nella nostra capacità di amarci. Quando è solamente quella la nostra speranza, allora ritiriamoci prima, perché prima o poi, anche con la persona che amiamo di più, finiremo ai ferri corti. Ma se possiamo attingere al suo amore, se possiamo veramente credere che lo Spirito Santo ha sparso l'amore di Dio nei nostri cuori, Dio dice che c'è, e Dio ci chiede di amarci non con il nostro amore, ma col suo amore: amatevi come io vi ho amato. E solamente scoprendo questa sorgente lo potremo fare. Potremo cominciare ad amare gli altri veramente con l'amore di Dio, e l'amore non fa male, l'amore copre moltitudine di peccati, l'amore vince, l'amore è la vera libertà che Dio vuole illuminare nella nostra vita, perché l'amore che si sviluppa per fede nella tua vita è un amore che vince anche quando le circostanze esterne potrebbero non dimostrarlo. È un amore realmente che ti fa crescere nella tua eredità spirituale, l'amore di Dio, per cui è un amore che conviene sempre avere, perché paga, è un amore veramente che dà risultati. Dicevo, in Galati 5 dice così l'Apostolo Paolo: fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto. Guardi, sembra un soltanto, come a dire, stiamo attenti, dice l'Apostolo Paolo, perché questa parola è così inflazionata, cioè che chissà che cosa vi può sembrare questo discorso di libertà, come a dire, vi viene di fare qualunque cosa e voi la considerate libertà. Ma dire: ma io non ho la libertà, se mi viene di darti un pugno, io non sono libero se non te lo do. Molti pensano che libertà è questa, cioè esprimere veramente, liberamente tutto quello che sentono. Ma non è questa. Neanche libertà dello spirito è questa. Quando nelle nostre riunioni diciamo abbiamo libertà dello spirito, in cui qualcuno dice: avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un canto, facciasi tutto veramente nella guida dello spirito, molte persone anche questa libertà non la capiscono. Magari pensano che libertà è raccontare quello che gli è successo, quello che hanno cucinato, chi è venuto a mangiare, chi è venuto a cena, cose senza dubbio magari utili, ma che non edificano in quel momento. Allora libertà è veramente sintonizzarsi sullo Spirito Santo e vedere quello che Lui realmente vuole realizzare nella nostra vita e vuole dare per l'utilità comune. Comprendiamo che la libertà veramente e l'amore sono due cose molto unite. Non possiamo fare uno studio approfondito, ma credo che lo cominciamo a comprendere di più. Dicevo, soltanto, diceva l'Apostolo Paolo, non fate della libertà un'occasione per le vostre spinte carnali, ma per mezzo dell'amore, guardate un poco, ancora qua, per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Ma dici: ma perché per mezzo dell'amore? Perché ci possiamo servire anche non per mezzo dell'amore, per mezzo di un semplice dovere, e questo ci costerà in una maniera tremenda. Ma questa libertà è una libertà, quindi, di promuovere il nostro spirito attraverso lo Spirito Santo, una libertà di promuovere l'opera di Dio in noi, è una libertà veramente di amare realmente con le energie, con la forza, con la potenza che Dio ci dà. E ancora lo stesso concetto in fondo lo esprime l'Apostolo Pietro, in primo Pietro esprime una cosa dello stesso genere, proprio che ci fa capire cosa significa libertà. Primo Pietro 2,16 dice ancora in questa maniera: questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti, cioè, come a dire, a quelle persone che non vogliono capire, ma nel momento in cui viene fuori il bene, l'amore, le persone capiscono. Allora in questa maniera, con l'amore, realmente possiamo veramente esprimere il buon odore di Cristo. E poi dice: come liberi, ma non usando della libertà come un manto che copra la vostra malizia, ma come servi di Dio. Quindi non la libertà come un manto, come una scusa, in realtà per coprire
i vostri atteggiamenti, i vostri sotterfugi, le motivazioni secondarie che ci sono, non per questa ragione, non in questa ottica, ma come? Dice ancora in questa versione, leggiamo un attimo, ecco, è la volontà di Dio, dice qui, che vivendo in maniera giusta, chiudiate la bocca a quelli che stupidamente condannano il Vangelo senza conoscerlo, senza averne sperimentato la potenza. Voi siete liberi dalle leggi, ma non servitevi della libertà come un paravento per agire male, bensì per servire Dio. Quindi vediamo che la libertà è qualcosa realmente che ci porta progressivamente a scoprire questa dimensione nuova, questa dimensione vera, questa dimensione reale. Non è qualche cosa che vuole dominare gli altri, non è qualche cosa che vuole soddisfare il nostro egoismo, ma è qualche cosa che promuove Cristo dentro di noi. E più promuoviamo Cristo, più l'amore viene fuori, più la libertà si esprime e più veramente gli altri ne beneficeranno. Infatti l'Apostolo Paolo in tante parti dirà che la nostra libertà non deve diventare mai un intoppo per gli altri. Leggiamo solamente una parte di questo genere. Ci sono tante parti sia in Romani che in Corinzi dove c'è questa libertà e carità, c'è questo fatto che la libertà non deve mai cozzare, non deve diventare mai un intoppo per gli altri. Il tuo essere libero non deve creare problemi agli altri, anzi, lo può servire nell'amore. Perché se noi usiamo la libertà in maniera sbagliata, anche la libertà buona, anche la libertà di certe verità bibliche, se noi le usiamo male, andando sugli altri a colpi di versetti, anziché veramente con l'amore, quella libertà che è la conoscenza che Dio ci ha dato, può diventare un intoppo per altri, non un modo di aiutarli. Infatti l'Apostolo Paolo, in 1 Corinzi 10, dice proprio in questa maniera, al verso 23, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. E in questo dice nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma quello di Cristo. E questo è importantissimo. E quello di Cristo, come lo cerchiamo il vantaggio di Cristo? Secondo quello che abbiamo detto finora, come lo cerchiamo il vantaggio di Cristo? Non possiamo cercarlo come dire, Signore, cosa tu vuoi fare? Ma Signore, cosa tu puoi fare attraverso di me? Il vantaggio di Cristo? Cristo non è che ha un vantaggio particolare, cioè se noi facciamo certe cose, infatti non ha senso, Signore io faccio questo per te, io faccio questo per te. Signore dice, guarda che io sono già sto a posto, sono completo, sono pacifico, non ho bisogno che nessuno faccia niente per me. Ma voglio che tu faccia qualcosa attraverso di me, attraverso di quello che Lui ha fatto in te. Questo è il vantaggio, Cristo dentro di te sta cercando il vantaggio degli altri, oltre il tuo vantaggio, è chiaro. Quindi fare il vantaggio di Cristo significa cominciare a scoprire questo carattere di Cristo in te, che automaticamente esprimerà queste caratteristiche di amore, come dicevo ieri, in cui non avrai bisogno di dire cosa significa amare il mio prossimo, aspetta che vado a cercare. Amare significa che gli posso dare botte? No, dice qua non c'è scritto. Amare significa, non è una legge, nell'amore, ecco, si adempie tutta la legge, nell'espressione di Cristo in noi, mettiamo in pratica tutte le leggi, senza bisogno di chiederci, ma questa legge è contemplata, ma questo come mi devo comportare? Ma man mano che scopriamo Cristo e la sua identità in noi, automaticamente operiamo le opere di Cristo, cioè come se Cristo finalmente potesse esprimersi attraverso di noi. Lui è il capo, dice la scrittura, noi siamo il corpo e cominciamo a ricevere come gli impulsi di questo cervello meraviglioso e a esprimerli e ad essere sintonizzati su queste onde di amore e le possiamo trasmettere anche agli altri. Quindi libertà meravigliosa. Libertà non per fare quello che pensiamo, ma per cercare il vantaggio degli altri. Una volta Paolo era triste e parlando di quelli che non avevano veramente il desiderio di cercare quello che è di Cristo, ma ognuno cerca quello che è il suo proprio, diceva una volta, parlando di Timoteo, che invece era un discepolo che aveva cominciato realmente a seguire una crescita spirituale, e Paolo si lamentava e dice: perché ognuno cerca il suo proprio e non quello che è di Cristo Gesù. Cioè, come dire, ognuno cerca semplicemente di soddisfare le sue spinte carnali, di aderire alle sue gelosie, invidie, motivazioni sbagliate, anziché cercare quello che è di Cristo Gesù, cioè quello che è la spinta che Cristo Gesù ha messo dentro di te e che, se tu ci credi, potrà cominciare a farti cercare il vantaggio di Cristo e a farti camminare sempre di più come Cristo ha camminato. Ma non, ripeto, come abbiamo detto in questi due giorni, con una coerenza mentale, come a dire: Cristo cosa faceva in questa occasione? Sorrideva. Allora, devo sorridere e ti viene l'ulcera mentre che sorridi. Cristo cosa faceva in quest'altra occasione? Qualcuno prende sempre l'occasione di Gesù nel Tempio. Cristo schiacciava tutti a suon di botte. Io sto facendo la mia ira santa. Ma quale ira santa? Cioè, prendiamo l'esempio che ci viene più congeniale, quando lui schiacciava i cambiamonete e sembra che fosse un violento, sembra. Ecco, ma non possiamo imitare Cristo in questa maniera, ma possiamo bensì, attraverso la nostra fede, scoprire questa natura nuova che ha le caratteristiche di Cristo in noi, e man mano che crediamo, operiamo come se fosse Cristo. Sentiamo la compassione di Cristo, non la nostra compassione. Sapete che c'è una nostra compassione? Determinata dalla nostra cultura del... Per esempio, noi vediamo un impiegato di banca e non ci fa compassione. Perché pensiamo, è un ruolo, è un... vediamo un poveraccio, quello ci fa compassione. Ma per Dio la stessa compassione è per tutte e due. Se non hanno incontrato Gesù, sono tutte e due che hanno un bisogno estremo. E noi invece magari pensiamo, no, quello è impiegato di banca, che bisogni c'ha? Ma per Dio è molto diverso, lui ha una compassione, un desiderio di salvezza, di amore, sia per quella che per quell'altro, per quell'uno. Dio vuole il bene di tutti e vuole generare lo stesso compassione dentro di noi, la sua compassione, non la nostra. Il suo amore, non il nostro, dicevamo. Ecco perché è importante, non possiamo imitare, ma possiamo scoprire questi sentimenti meravigliosi di Cristo che fanno parte di questa eredità che Lui ci ha dato, e man mano che li scopriamo sentiremo questo amore, questa compassione, sentiremo questo essere vicino agli altri. È virtù come usciva da Cristo, virtù che sanava dalla nostra vita, uscirà veramente questo lievito meraviglioso che intanto porterà pace là dove non c'è, intanto porterà gioia in quegli ambienti tenebrosi, intanto porterà dolcezza, ma intanto porterà pure carismi, porterà guarigione, senza che magari ti poni il problema, magari ti troverai nel tuo ufficio ad amare quelli che stanno accanto a te, e a un certo punto magari ci sarà qualcuno che ti dirà: ma come sto male, come c'ho questo? E tu molto semplicemente, senza fare tanti calcoli, dirai: ma permetti che prego per te. E così, in una semplicità estrema, quella potenza di amore, quel desiderio che c'hai di renderti utile agli altri veramente, e che sicuramente già sei utile se ami, se hai pace, se hai dolcezza, sei molto utile, ma sarà completato dai carismi là dove c'è bisogno di un intervento soprannaturale per venire incontro alle esigenze degli altri. Allora là veramente i doni di guarigione, le parole di conoscenza, tutte queste cose opereranno nella tua vita e magari ti aiuteranno a sbloccare il problema di quella persona che è accanto a te, perché Dio vuole aiutarla e la può aiutare attraverso di te, che sei sensibile a come Dio vuole operare. Questo è molto importante. Dicevo quindi, libertà non per la carne, non per chissà quali sistemi, ma per arrivare alla statura perfetta di Cristo. Infatti, concludendo, leggiamo in Giacomo, al capitolo 1, verso 25. E ultimamente non so se leggere uno dall'altro, sono tutti e due molto belli. Vi consiglio veramente di prenderlo questo libro, può essere che Luciano se lo procurerà. E poi ve lo farete dire da... Dice così in Giacomo, al capitolo 1, versetto 25, dice in questa maniera. Parla proprio di quell'esempio che abbiamo detto poco fa, dell'uditore dimentichevole che si era guardato allo specchio e poi si era dimenticato chi era, e noi siamo talvolta così. E poi al verso 25 dice, questo è quello che succede quando uno si guarda sfuggevolmente, è un uditore solamente della parola, cioè si ferma al primo stadio, ascolta la parola di Dio, però non ci crede fino al punto che questa parola determina dei risultati nella sua vita, si ferma semplicemente a dire, oh com'è bello, quante persone incontro nella mia vita, ma troppo bello, sarebbe troppo bello se fosse vero, ma non sarebbe troppo bello, è vero. Tante volte noi ci perdiamo in questo, oh com'è bello, ma chissà, magari potesse essere così, e facciamo un sacco di discorsi, ma Dio dice, ma smetti di fare un sacco di discorsi, comincia a crederci sul serio e vedrai che cambierà la tua vita. Non stare a dire, ma troppo bello, ma è per me. Ci sono tante persone che sembra che loro si sono abituate ad avere sempre il peggio, quindi quando qualcuno gli sta dando il meglio dice, no, ma non è possibile che è per me. No, è per te, ma sarebbe troppo bello, ma è vero, ti dice il Signore, ti dice lo Spirito Santo. Hai bisogno di sviluppare fede, se no rimane solamente un'utopia, un forse, un ma, un chissà. Ma la parola di Dio è sì e amen. Tutte le promesse di Dio hanno in Cristo Gesù, dice la Bibbia, il loro sì e il loro amen, che si pronuncia alla gloria di Dio. È un sì veramente per la gloria di Dio, non è un sì dovuto alla fedeltà o alle promesse dell'uomo. Quelle purtroppo non vengono mai mantenute, anche se se ne fa un sacco di propaganda in tutti i sensi. Dicevo, subito dopo aver fatto questo esempio dell'uomo che si guarda ma poi si dimentica chi è, dice quando si è guardato se ne va, dice il verso 24, e subito si dimentica chi era, ma, dice l'apostolo Giacomo, chi riguarda bene dentro nella legge perfetta che è la legge della libertà. Ma che strano, che significa? Qua abbiamo trovato un'unione strana, ma legge non significa libertà, libertà significa essere fuori legge. Ma chi riguarda bene addentro, dice Giacomo, nella legge perfetta, che è la legge della libertà, cioè che è quella legge che si può adempiere finalmente nella tua vita, quei comandamenti che finalmente si possono adempiere perché Dio li ha messi dentro di te, ecco perché è una legge di libertà, ecco perché non è una legge da cercare di adempiere come una legge, come un codice, come una morale esterna, ma è la legge della libertà, cioè quelle cose che Dio ti chiede ma che tu puoi fare perché Lui ha messo dentro di te la potenza di poterle mettere in pratica. E allora chi guarda bene dentro nella legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera, cioè non guarda un momento, non per un momento tenta di credere, ma chi crede veramente in questa legge della libertà, persevera, non sarà un uditore dimentichevole, ma facitore dell'opera, cioè la sua fede produrrà questi risultati meravigliosi e sarà beato nel suo operare. Allora beate veramente quelle persone che scoprono questa legge di libertà, questa libertà meravigliosa che Dio ha messo dentro di loro, questa libertà di gloria che la stessa natura, ci dice l'apostolo Paolo, ci invidia. Spesso faccio questo esempio della natura che quasi quasi è per noi una cosa bellissima, è sicuramente bello, cerchiamo di difendere questa natura, è bella l'ecologia, il rispetto del verde, ma questa natura stessa così come la vediamo si disgregherà prima o poi, anche se non la disgreghiamo noi, ce la stiamo mettendo tutta, però anche se non dovessimo riuscirci, ci sarà un momento in cui tutto quello che è creazione scomparirà. Ma la natura stessa, ci dice l'apostolo Paolo in Romani 8, sta desiderando di entrare nella libertà della gloria dei figlioli di Dio, cioè la natura sta invidiando te, la natura sta vedendo che dentro di te, figlio di Dio, figlia di Dio, c'è già una libertà nei confronti dello spazio, del tempo, sei già un essere eterno, se Cristo è venuto nella tua vita, c'è una libertà eterna, non sei più condizionato allo spazio del tempo, certo anche il tuo corpo come la natura si disgregherà. E quindi crediamo nella guarigione, ma prima o poi moriremo e aspettiamo un corpo nuovo di zecca, spirituale, meraviglioso, incorruttibile, come il corpo di Gesù resuscitato. ma la natura stessa sta invidiando quella libertà che c'è in te. E questo non ti dovrebbe veramente spingere a deciderti di scoprirla anche tu, di smetterla di pensare che la libertà dipende semplicemente da questo, da quello, da quell'altro, da tuo marito? Nessuno ti può impedire di essere libero se tu puoi credere nell'opera di Cristo. E ti dico di più, che questa libertà, come abbiamo visto nell'esempio di Paolo e Sila, nel momento in cui comincia a svilupparsi nella tua vita, comincerà a estendere la sua potenza nelle tue circostanze, nelle tue situazioni. Questa libertà meravigliosa che avrai trovato del regno di Dio in te si comincerà a estendere, trasmettendo questo profumo, questo buon odore, aggiustando le tue circostanze familiari. La libertà che scoprirai di perdonare aggiusterà i tuoi rapporti con gli altri, con tuo marito, con tua moglie. La libertà che scoprirai di essere paziente renderà più unito il tuo focolaio domestico. La libertà che scoprirai di non essere condizionato dalla paura ti farà veramente crescere nella fede e ti farà superare quello stato di ansia continuo che tante volte ti rode e ti corrode. Questa libertà interiore non è qualche cosa, non è una fuga mistica, ma è la vera scoperta di una libertà che poi si applicherà a tutta la tua vita e dove lo Spirito Santo ti guiderà in questo sentiero di liberazione continua. E così possiamo comprendere che dove c'è lo Spirito, il titolo di questo studio, concludendo, c'è la vera libertà. Dove è lo Spirito? E dove si trova questa mattina lo Spirito? Dicevamo che non si trova in dei posti particolari, non si trova, non dobbiamo andare qui o lì, ma lo Spirito questa mattina si trova, se tu sei un credente, si trova in qualche modo già nella tua vita, anche se ne puoi fare un'esperienza più forte con il battesimo, con questa ripienezza, con questa immersione, ma se tu sei un credente, già lo Spirito Santo in qualche modo ha iniziato un'opera meravigliosa in te, ma sta a te aprirti a Lui, vero portatore di libertà. Sta a te credere che Lui non è qualcuno che vuole sconvolgere i tuoi sentimenti o chissà che cosa, ma è qualcuno che vuole condurti veramente nel patrimonio delle cose, dell'eredità che Dio ti ha donato. Lui ha il monopolio della verità che ci farà liberi. Se così possiamo sintetizzare, lo Spirito Santo ha il monopolio di quella verità che quando la scoprirai ti farà libero. Ecco l'importante di aprirti a Lui. Non è un'emozione, non è una sensazione, anche se tante volte possiamo avere sensazioni e emozioni nella Sua presenza. Non servirebbe a niente se lo Spirito Santo fosse un'emozione, ce ne abbiamo già tante, aggiungerne una alle altre non serve a niente. Forse un'emozione più forte, ma non sarà questa a farci cambiare, ma lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità che vive dentro di te e che ti vuole guidare in questo cammino di libertà, ti vuole prendere per mano. Ecco l'importanza di aprirsi a Lui, ecco l'importanza di ricevere questo ospite d'onore, il quale forse hai fatto entrare una volta a casa tua, ma poi l'ha tenuto nello stanzino. O l'hai messo nel salotto, se è più gentile, però nel salotto tu non ci vai mai. E quindi non c'è possibilità di contatto, o chissà dove lo stai facendo, l'hai relegato, ma lo Spirito Santo è Dio dentro di te, è la caparra, dice la Scrittura, della piena redenzione, è il suggello, il sigillo, è veramente qualcosa che ti libererà se tu puoi ascoltarlo, aprirti a Lui, se puoi veramente cominciare a vivere e a trasmettere questa libertà meravigliosa che lo Spirito Santo ti ha comunicato, vuole farti scoprire e di cui ti vuole fare dispensatore, amministratore per gli altri. Canali, quindi, dello Spirito Santo, canali di libertà. Se noi possiamo realmente scoprire la libertà che c'è nello Spirito Santo, perché Lui è Dio, Lui non è condizionato, anche se tante volte noi vogliamo condizionarlo. Vogliamo dire noi allo Spirito Santo quello che deve fare, ma Lui non si lascia condizionare. Lui è Dio, e se siamo sensibili alla Sua guida, Lui ci condurrà a una vera libertà. Scopriremo questa libertà, e portando altri ad aprirsi allo Spirito Santo, li porteremo a conoscere la stessa libertà, che è uguale per tutti, perché Dio non ha parzialità, ma vuole che ognuno di noi possa giungere a un vero processo di liberazione di redenzione, di guarigione. Amen.